Francesco Live.
Firenze, 12-14 aprile.
Uno sguardo al futuro con gli occhi di Francesco d'Assisi.
Media partner, Radio Vaticana, Vatican News.
Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Amici l'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Lo avete sentito dalle tante sigle che ci hanno preceduto. Radio Vaticana con voi sta andando in onda da Firenze, perché proprio a Firenze si sta svolgendo Francesco Live, un modo per essere vicino al patrono d'Italia a 800 anni dal dono delle stimmate che Francesco ricevette alla Verna. Con me a condividere questa, che non è una fatica ma è un piacere, Marina Tomarro.
Esatto, è un piacere enorme. Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che ascoltano qualche ora prima della mia ora abituale delle 11 con la finestra del Papa. Buongiorno a tutti.
Dobbiamo anche ricordarvi che Radio Vaticana con voi non perde le sue caratteristiche, cioè di essere in dialogo con i nostri, con gli ascoltatori. Il 335 12 43 722 è sempre aperto e H24 raccoglie le vostre sensazioni, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, perché Radio Vaticana con voi che fa la differenza, nel senso che è veramente, vuole essere un dialogo in cui partecipate soprattutto voi che ci ascoltate. Marina Tomarro, Francesco Live è già praticamente, possiamo dire, entrato nel vivo. E ieri c'è stato il primo momento.
Sì, ieri c'è stato appunto questo primo momento bellissimo con Roberto Vecchioni, che ha dialogato con questi giovani, con un giovane cantautore, Davide, e con due ragazze provenienti dalla realtà di Rondine, cittadella della pace. Un momento anche molto toccante, tra l'altro, Giancarlo, perché le due ragazze hanno raccontato la loro testimonianza. Una ragazza era ucraina, una ragazza era russa. Quindi hanno raccontato entrambe quello che è stato il loro dolore, il dolore per questa guerra che purtroppo continua ad andare avanti e a fare tante vittime. Ma Francesco Live prosegue, continua. Questa mattina si apre appunto con questa grande plenaria nella meravigliosa cornice della Basilica di Santa Croce, un posto fantastico, dove appunto ci sarà Stefano Mancuso, ci sarà la Chiara Giaccardi, docente di sociologia presso l'Università di Milano, e Giorgio Brizio, e ci sarà poi anche Andrea Paris, che tra l'altro abbiamo qui come ospite.
Tra poco lo presenteremo. Un primo saluto, ciao Andrea.
Ciao, no, facciamo una cosa, non ci vedono. Facciamo che appaio, tanto non lo sanno.
Ok,
sì, è vero.
Che è, quindi facciamo, eccolo.
Facciamo una cosa finta, è arrivato.
È uno dei piccoli miracoli di questi giorni.
La radio.
Esatto. Insieme ad Andrea ricordiamo anche fra Alessandro Martelli.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto.
Buongiorno.
State qui,
buongiorno,
non ve ne andate, Alessandro, perché tra poco discuteremo e dialogheremo
insieme. Non ci sei, ok.
Sì, va bene, tu interverrai dall'alto.
Così.
Marina, ancora brevemente per poi a quello che sarà il clou,
poi il giorno successivo naturalmente ci sarà un'altra plenaria sempre a Santa Croce, e dove parteciperanno Alessandro Sannino, Elena Del Pup, Caterina Giuliani, e fino ad arrivare poi alla giornata di domenica, dove i giovani presenteranno al Presidente della Regione Toscana e a tutti i sindaci della Toscana proprio la loro visione di futuro.
Ecco, è bello che la città di Firenze, con tutti tutti i luoghi simboli, simbolo, sta vivendo questa Francesco Live e quindi attraverso le sue bellezze, sì, artistiche che riprendono vita, non sono soltanto,
esatto, sì,
dei simulacri, insomma, di un passato,
no,
glorioso, ma ancora oggi, beh, rappresentano molto.
Sì,
ieri, come tu hai accennato, c'è stato anche l'incontro con il maestro Roberto,
sì,
Vecchioni.
Sì, col professor Vecchioni.
Professore,
sì,
di scuola, maestro di musica,
maestro
un po' tutto.
Maestro di musica, un po' tutto, esatto, esatto.
Ci ha accompagnato negli, sì, anni con, sì, le sue canzoni, quindi insomma...
Esatto.
Lo consideriamo,
sì,
quasi un amico,
sì,
sicuramente.
Assolutamente, infatti è stato molto emozionante poterlo intervistare.
Ecco, tu hai realizzato questa intervista, noi credo possiamo mandarla in onda e ascoltare, ecco, Roberto Vecchioni alla Radio Vaticana.
Professore, questa sera è qui al Francesco Live. Il verbo che, di cui parlerete è il verbo osare, la parola osare. Ecco, allora che cosa vuol dire oggi raccontare a un giovane proprio la parola osare? Cosa vuol dire osare?
Il giovane vorrebbe osare sempre, sono i vecchi che non lo fanno osare. I vecchi hanno dimenticato questo verbo completamente, i vecchi sono seduti. Aspettano dal cielo la famosa manna e basta, che non arriva giustamente, e ne frega niente di quello che è novità. La novità fa paura ai vecchi, invece i giovani devono accettare, non solo accettare, ma provocare il nuovo, anche se il nuovo a volte è erroneo, può essere anche sbagliato, può anche portare a delle conclusioni non perfette, ma a furia di provarci, a furia di osare, qualcosa arriva. Osare è un verbo bellissimo.
Lei ha scritto una canzone che si intitola Sogna, ragazzo sogna. È una delle canzoni che in questo momento, tra l'altro, è di maggior successo per il suo duetto con Alfa. Ma cosa vuol dire aiutare un ragazzo a sognare, invitarlo a sognare? Oggi diventa così difficile sognare per i giovani certe volte.
Sì, sognare per i giovani oggi è difficilissimo, perché hanno intorno un mondo che non lo permette, un mondo che vuole i risultati subito. Sognare è il contrario a ottenere subito le cose, non è possibile assolutamente che si concilino i due verbi. Però sognare bisogna sognare cose che possono avvenire, non cose impossibili, illusioni, cose illusorie. Bisogna sognare cose che per poco alla volta riescono a raddrizzare il mondo o raddrizzare il peggio e portarlo a essere almeno vicino al meglio. Io credo che ci sia un sacco di giovani oggi che hanno la possibilità di sognare, e un sacco di giovani positivi oggi, contrariamente a quello che dicono i media e la televisione.
Lei ha insegnato per molti anni, ha avuto tantissimi allievi, ecco, anche attraverso le sue canzoni, che cosa questi ragazzi hanno imparato, quali sono le lezioni più importanti che hanno avuto da lei?
Che domanda difficile, non lo so che cosa hanno imparato, probabilmente non hanno imparato niente, non lo so. Beh, una cosa sicuramente è non arrendersi mai, quello certamente l'hanno imparato, e poi hanno imparato che l'amore è fondamentale, che... l'amore è la cosa più alta, ma non solo cattolicamente, è più alta in ogni caso, universalmente è il conciliare qualsiasi cosa a un'altra cosa. Senza amore non si vive. Amore compendia altri concetti come pace, libertà, li tiene tutti insieme, è un collante meraviglioso. Questo ho tentato di insegnarlo sempre.
Questo evento Live Francesco è dedicato a San Francesco. La figura di San Francesco per lei cosa vuol dire?
Beh, è un'eccezione spaventosa, in tutto il mondo, credo nell'universo, non ho conosciuto nella storia, nemmeno nel presente, una persona così, intanto così vicina a Dio, e poi così vicina alla verità, così vicina alla purezza dell'esistenza, alla poesia pura, ecco, perché Francesco è poesia pura, la poesia vede delle verità che noi non vediamo, e lui vedeva oltre la poesia, e purtroppo non ce ne sono stati più. Ci hanno mandato lui e poi abbiamo dovuto fare da soli, e adesso qualcuno ogni tanto qualche avvisaglia la dà, perché qualcosa di buono c'è sempre in giro, ma se ci fossero esempi come lui oggi in Italia e nel mondo, probabilmente non saremmo a questo punto.
Francesco è poesia pura, ci ha detto Roberto Vecchioni. Allora Marina,
sì,
insieme ai nostri ospiti,
sì,
Andrea Paris, che
ancora no, aspetta,
ancora
ma
non c'è.
Dov'è?
Dov'è?
Voilà! Dove sei? Eccolo!
Visto?
A Paris.
A Paris?
So, a Paris, sì.
E fra Alessandro Martelli, ecco, questa poesia poi si coniuga in, in diversi modi.
La bellezza della poesia
per Andrea è sempre un motivo di per essere allegri.
Certo,
certo. Sì, sì. La bellezza della poesia è che è fatta di tante sfumature, come Francesco Live, che sarà l'occasione per mettersi in ascolto, ma anche per fare festa, per interagire, conoscerci. Allora i ragazzi potranno vivere letteralmente la città di Firenze e in tutti i suoi luoghi, come dicevi tu prima, ma soprattutto in tante modalità. Quindi ci saranno le plenarie di questa mattina, che fra poco inizieranno, ma poi anche momenti proprio per gioire, cantare e stare insieme, come Francesco faceva con i suoi fratelli.
Ecco, Marina Tomarro, ecco, una mia,
sì, così,
un mio ricordo dei tempi, siamo di, certo, due generazioni, sì, diverse. Però, e poi rivolgiamo la stessa domanda, okay, ai nostri ospiti, sì, Francesco ci veniva presentato la scuola come un mistico, uno che così si raccoglieva in preghiera, cercava di dialogare col Signore, ma ci appariva poco distante dalle cose del giorno. Invece è tutto il contrario, è una persona fortemente, è stata una persona, e questo è il suo messaggio, come ci diceva anche Roberto Vecchioni, fortemente inserito, integrato, in dialogo con le realtà del suo tempo.
Si racconta un episodio a me molto caro, a noi frati toscani molto caro, perché è legato al dono dell'Averna, del Monte dell'Averna. Francesco amava le feste, letteralmente, appena vedeva una festa voleva entrarci per vedere, godere di quella festa. E si racconta di quando trovò questa festa a San Leo, di questa incoronazione di un cavaliere, lui si infilò a UFO, come diremmo noi, dentro a questa festa, e colse l'occasione per fare l'imprevedibile. Salì su un muretto e iniziò a cantare una canzone che in francese narrava l'amore di un uomo per una donna. Lui cambiò un po' le parole, aggiustò un po' il tiro e raccontò attraverso il canto l'amore di Dio per l'uomo. Questa cosa affascinò tutti i presenti, tra cui il proprietario dell'Averna, che disse a Francesco: io ti regalo il Monte dell'Averna. E da lì è partita tutta la storia.
Al 335 12 437 22, ecco, i nostri ascoltatori intanto
abbiamo già dei messaggi, esatto,
ecco,
esatto.
Marina,
allora abbiamo già dei messaggi, abbiamo il messaggio naturalmente di Filomena, che ci dice, naturalmente ci saluta, dice: che bella, che esperienza meravigliosa di lavoro state facendo insieme. E poi abbiamo anche Angelo, che dice appunto: San Francesco è da sempre un mio caro amico e io mi affido a lui anche nei momenti in cui ho bisogno di un aiuto speciale. E a chi rivolgersi se non a San Francesco, fra Alessandro?
San Francesco è il santo, è il frate di tutti, è amato da tutti. Per noi questa è una grande eredità. E allora andare per strada, in città, nei nostri luoghi di origine con l'abito di Francesco, effettivamente per noi è una grande emozione, perché percepiamo nello sguardo delle persone che questa cosa non lascia indifferente.
E poi sulla grande famiglia francescana ti voglio chiedere qualche curiosità, perché neanche noi sappiamo,
esatto,
bene,
sì,
poi
ora
le,
non mi
le
far
piccole
fare
differenze. No. Però ad Andrea, esatto, Paris, volevo dire, per sì, te Francesco è anche un motivo, come abbiamo detto, di essere...
Ma dov'è Andrea Paris?
Cari amici, sta qui con noi.
Guarda, per me San Francesco in realtà è un vicino di casa. Cioè, nel senso, sono di Foligno, quindi
siamo lì, allora.
Cresciuto con questa idea. Io ho sempre ammirato questa figura per un motivo in particolare: l'umiltà.
Sì.
Non quella finta, però, cioè l'umiltà vera di dire siamo ospiti, no? Anche con il discorso della terra, no? Quindi,
certo.
E da lì parte tutto il discorso di ecco, la frase più bella credo sia questa, correggetemi se sbaglio, perché non è che sto proprio, però è nel dare che riceveremo.
Sì.
Che è bellissimo,
sì,
è la preghiera dello strumento della pace, no? Quella è per me la cosa più bella che esiste al,
certo,
mondo, in assoluto. Cioè, non voglio amare, cioè scusa,
esatto,
non voglio essere amato, ma voglio amare, no? Non voglio, giusto.
Esatto.
Mi fa impazzire.
Andrea, tu appunto ci dai l'allegria, ci fai ridere. Ieri sera ci hai fatto
il giullare.
E quindi,
sì.
Cosa ricevi però in cambio da queste risate, da questi sorrisi?
Guarda, allora, nella mia vita normale, cioè nel mio, penso che sia la cosa più bella, donare meraviglia, no?
Sì.
Perché fai sì che gli adulti donano bambini, perché i bambini, attenzione, non hanno bisogno di magia.
No.
gli adulti hanno bisogno, perché il bambino, per fortuna, e gli auguro che si alzi la soglia perché sta scendendo, che credono nella magia il più possibile. Sì. Okay? L'adulto l'ha persa.
Esatto.
Okay? Il compito del mago, per la mia vision, è far tornare il bambino un adulto. No? Questo è.
E tra l'altro il nostro collega e amico Fabio Colagrande dà un saluto al grande Andrea Paris.
È un altro.
E dice: potete chiedergli se possa far sparire Marina?
Vedi quanto mi vogliono bene i miei colleghi.
So 500.000 euro.
Ah, va bene.
Ma non a me, l'idea è lei, va via da sola, okay, te lo qua, ce ne servo io. Tu glieli dai e secondo.
Ciaone.
Viva Radio Vaticana a Firenze e un saluto al tecnico audio.
Ecco, diciamo, Gabriele,
vogliamo dire chi è, perché non l'abbiamo detto, Gabriele
Di Domenico.
Chiaramente siamo supportati anche dalla Città del Vaticano, che c'è in regia, c'è sicuramente Patrizio Ciprari
e Daniele Giorgi. Salutiamo Daniele.
Allora, Radio Vaticana con voi, Marina, tu... Senti, sei una padrona di casa, ma sei anche un po' ospite.
Quindi... sì, perché la mia casa è la finestra del Papa.
È la finestra del Papa, dove lì mi sentirò io ospite. Tra poco saremo anche su quel fronte. Ma Radio Vaticana con voi è soprattutto musica. Musica che piace ai nostri ascoltatori.
Questo ci piace tanto.
E siccome abbiamo parlato di Roberto Vecchioni, abbiamo proprio un brano. Credo che sia quello con cui lui ha vinto Sanremo.
Ah, bello.
Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli l'ideale, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore.
Buongiorno amici della Radio Vaticana, del programma con voi. Sono Teodoro dalla Spagna, vi saluto, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana, per tutti una buona domenica pasquale e una buona giornata di venerdì. Ormai la primavera si sente, si fa vicina, e così l'animo e l'anima si rivolgono al Signore e ritrovano anche quella speranza della risurrezione. Un alleluia grande per tutti. Buona giornata e avanti.
Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, per
che la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
Marina Tomarro e i nostri ospiti, eccoci. Andrea Paris e Frale Santo Martelli. Mi emoziono sempre a sentire questo testo di Roberto, soprattutto quando dice questa lunga notte mi pare dovrà pur finire, no?
Sì.
Qual è la ricetta per far finire questa lunga notte?
Vai a dormire. Che svegli a giorno. Perché questa è la cosa
Funziona.
Funziona sempre. Se soffri di insonnia,
anche
no,
se
però...
stanotte guarda c'è stata una zanzara che ogni mezz'ora mi ha svegliato, non capisco perché. Quindi questa lunga notte è stata veramente lunga.
Veramente lunga.
Per noi francescani quest'anno è un anno che ricorda una notte particolare, perché Francesco 800 anni fa ha vissuto una notte profonda prima di ricevere le stimmate. Noi sappiamo che Francesco è salito sul Monte della Verna in un momento della sua vita particolarmente intenso, particolarmente faticoso, particolarmente difficile, no? Soprattutto nella relazione con i suoi frati, e dai testi, da quello che emerge un po' anche dagli studiosi, è salito alla Verna in una notte proprio umana, psicologica, spirituale, no? E quindi il desiderio di Francesco era di salire alla Verna per trovare di nuovo l'alba, per ritrovare il sole.
Certo.
La sua ricetta è stata quella di ritirarsi e stare con il Signore, no? Un Signore che sentiva assente, silenzioso, ma che lui sapeva che era accanto a lui. Allora la Verna ci parla di questo, di una notte che può finire.
Alessandro, ci vuoi raccontare un po' questi luoghi che sono anche meta di pellegrinaggio continuo, possiamo dire, no? Io alla Verna non sono mai stato e mi riprometto di andarci. Cosa trova il pellegrino andando a visitare?
Alla Verna trovi bellezza.
Assisi la conosciamo, sì, la straconosciamo. Sì. Ecco, ma...
Alla Verna trovi bellezza. Bellezza in tutte le sue sfaccettature. Una bellezza paesaggistica, naturalistica, perché siamo nel cuore del Parco del Casentino, quindi tra la sua natura, la sua roccia spaccata che è proprio suggestiva. Ciò che ti colpisce è una bellezza per gli occhi, ma poi trovi anche una bellezza del cuore, diciamo così, perché è un luogo particolarmente riconciliante. Quando entri alla Verna nel santuario c'è un cartello fatto ormai negli anni 80 in legno, scolpito, dove è scritto: lasciatevi riconciliare con Dio. Io ero bambino la prima volta che salì alla Verna e questa frase mi colpì, no? Perché effettivamente è un luogo che ti permette di fare questo, di riconciliarti con questa bellezza.
Possiamo dire che proprio alla Verna, come c'è stato un dono per Francesco, per te c'è stato il dono della vocazione?
No.
La
mia vocazione è legata ad altro, però alla Verna sicuramente è cresciuta, certo. È maturata e poi fa parte della mia, del mio cammino.
Certo. Andrea Paris, invece, Marina, continuano i nostri amici
a scriverci
al 335-12-43-722. Sì. Rosely, ecco, che è una nostra amica portoghese, insomma, che conosce varie lingue, dice: non si può far sparire Marina, come invece auspicava Fabio.
Vedi, invece.
Se non ci fossi dovrebbe essere inventata.
Meno male, vedi, c'è qualcuno che vuole bene tra gli ascoltatori.
Porta sempre molta gioia e indovina le domande che faremo noi ascoltatori. Un abbraccio invece al sottoscritto, un semplice abbraccio.
Semplice, così lo per dire, perché lo deve fare, per educazione. Per educazione.
Esatto, bravo.
Sì, e questo è molto bello.
Perché si fa in questi casi. E buona conduzione da Firenze.
Vabbè. Grazie.
Sempre in sintonia. Grazie Rosely, e salutiamo anche Teodoro che abbiamo sentito prima.
Sì, anche Teodoro, esatto, che ci ha salutato.
Scrive, ci scrive e ci parla dalla Spagna.
Sì, esatto, e ci sta dicendo, ci ha detto anche che sta arrivando la primavera. Ricordiamo, oggi a Firenze abbiamo una giornata spettacolare, 27 gradi. Sei contento, Andrea?
No, però rifammi una domanda, scusa, l'ho detto di getto.
Sei contento,
moltissimo,
Andrea?
Moltissimo, che bello, il caldo.
Il caldo, vedo.
Sì, sì.
Infatti c'è una felpa che qua pesa qualche chilogrammo.
Psicologicamente voglio sentire freddo, attraverso, ecco, perché oggi mi convinco che è freddo, autosuggestione si chiama.
Cioè, ti avremo altre due performance in questi giorni?
O, oggi, questa mattina, adesso, ieri.
È già finita.
Dobbiamo scappare.
Bisogna scappare di corsa perché andiamo a preparare questa cosa per i ragazzi. Io sono il rompighiaccio. Da buon giullare, romperò il ghiaccio questa mattina per i ragazzi, gli darò, li metterò in ascolto, si può dire?
Esatto, sì.
Gli attivo, siccome sono le 8:30, ci vuole un po', per le 11 sono pronti.
Dai.
Li salutiamo allora,
grazie
i primi
ospiti. Seguite Francesco Live su Instagram, Francesco Live 2024.
Certo, ricordiamo questo, ecco, tutti gli appuntamenti che ci saranno da qui a domenica, sarà veramente... Una kermesse importante da seguire e a cui partecipare. Grazie De Paris, grazie Fra Alessandro,
grazie
Martelli, dedicata a voi, dedicata a voi il prossimo brano musicale.
Che onore.
Grazie.
Va bene,
contenti?
Vai. No, come lo aspetto, vai.
Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole, o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire.
Sogna, ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna, ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più.
Sogna, ragazzo, sogna.
Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa e poi chi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita. Ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.
E abbiamo ascoltato un altro brano di Roberto Vecchioni, Marina Tamarro.
Con Alfa, Sogna ragazzo sogna.
È quello su cui il brano su
sì,
cui tu lo hai
ho fatto
intervistato.
La domanda,
no?
Esatto.
E questa
esatto.
era la versione di Sanremo, sì. in cui Roberto Vecchioni ha cantato questo brano
sì,
in coppia
sì, sì.
Con un Alfa. Giovane.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro il momento anche di Radio Vaticana con voi, come abbiamo detto, è in onda da Firenze, lo faremo anche domani, e tutta la programmazione di Radio Vaticana così gira intorno all'evento Francesco Live che si sta svolgendo qui nel capoluogo toscano, però non dimentichiamo quanto sta succedendo nel mondo.
No,
allora,
infatti.
Nei nostri studi della Città del Vaticano c'è, insieme a Silvia Giovanrosa, Daniele e Giorgi, c'è anche il nostro amico e collega Andrea De Angelis. Andrea, sei collegato con Firenze.
Buongiorno, un saluto a Firenze, grazie per questa bellissima diretta. Ancora una volta Radio Vaticana con voi in trasferta, è la prima volta nel 2024, dunque tagliamo il nastro, sarà la prima di tante trasferte, Giancarlo
ecco,
e Marino.
Noi siamo qui a Firenze e non dimentichiamo però cosa sta succedendo
sì.
nel mondo, dacci una sventagliata, una panoramica.
Sì, noi appunto di solito a quest'ora diamo un'occhiata ai quotidiani internazionali. In realtà vogliamo partire dall'Italia perché le speranze di trovare dei superstiti, quanto accaduto alla centrale idroelettrica in Emilia-Romagna 48 ore fa, sono praticamente nulle. Sono 5 morti accertati, 2 i dispersi, 4 i feriti. Sono notizie non buone, insomma, quelle che arrivano dall'Italia.
Certo.
E ne abbiamo parlato anche al GR. Per quanto riguarda il mondo, Medio Oriente e Ucraina sempre in primo piano, la BBC apre tra l'altro con un'ultima ora, gli Stati Uniti limitano i viaggi per i propri dipendenti in Israele e dunque si paventa ancora con più forza l'ipotesi di un attacco iraniano ad Israele. Ancora poi c'è in primo piano anche l'Etiopia, perché Giancarlo noi volgiamo sempre lo sguardo anche a quei paesi che a volte escono un po' fuori dai radar. È stato sequestrato e ucciso un leader dell'opposizione in Etiopia. Di Ucraina invece si parla molto sui quotidiani europei, ad esempio Le Monde dà tra le ultime notizie quelle di un'economia di guerra sempre più diffusa nel continente europeo che si appresta ad andare alle urne. E poi ancora di quanto sta accadendo a Gaza parla ad esempio la CNN. In primo piano c'è quello che potrebbe essere un attacco a Rafah, lo abbiamo detto, Israele lo sta preparando e starebbe attendendo la fine del Ramadan. Il Ramadan, come sappiamo, è finito ormai da quasi 48 ore e dunque i timori crescono. Poi purtroppo, devo dirlo, io non vorrei dare, insomma, è un clima di festa, ho sentito anche Roberto Vecchioni, si è parlato di poesia, di musica, però dobbiamo dirlo perché un'ultima ora, Giancarlo, proprio a Firenze. In un concerto ieri sera è morto uno spettatore, si trattava del concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze. C'è stata una colluttazione, così ha detto la polizia, e un uomo di 47 anni è morto nella notte. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie, ovviamente le indagini sono in corso. Però per Firenze in questi giorni di festa anche un momento buio di dolore, una città che tra l'altro è stata sconvolta a proposito di morti sul lavoro da quanto accaduto al cantiere di Esselunga. Ma visto che parlavate di musica, mi sembra doveroso dar notizia di quest'ultima ora che arriva dal Mandela Forum.
Sì, grazie, grazie.
Grazie, grazie.
Grazie Andrea De Angelis,
grazie
a tutto lo staff che ci sta seguendo dalla Città del Vaticano, dai nostri studi, dagli studi di Radio Vaticana, Vatican News. E Marina, noi introduciamo i nostri prossimi
assolutamente,
ospiti.
Assolutamente, con grande gioia introduciamo Fra Matteo Brena, che è stato ospite già altre volte con noi di Radio Vaticana. E Fra Matteo è tra gli organizzatori proprio di questi eventi legati agli 800 anni delle Stimate. Fra Matteo, io vorrei partire proprio dall'ultima notizia che ci ha dato e poi... Prima di introdurre, di fare la prima domanda,
vabbè,
mi scuso.
A sorpresa, no? Mi scuso. Lo tenevamo come chicca conclusiva.
Abbiamo veramente l'onore di avere con noi l'Arcivescovo di Lucca.
Buongiorno.
Buongiorno, Monsignor Paolo Giulietti. Buongiorno,
buongiorno.
Monsignore, io partirei con lei proprio da questa ultima notizia che abbiamo ascoltato dal nostro collega Andrea. In un momento di divertimento, in un concerto, quindi un momento di gioia, perché la musica è gioia, questa morte per una colluttazione, pare. E noi qui stiamo festeggiando con tanti giovani. Ecco, allora, com'è possibile anche educare ad un rispetto? Perché... noi qui ieri abbiamo fatto una bellissima festa, c'è stato un bellissimo momento con Vecchioni, erano presenti quasi 1000 giovani nel Salone dei 500, è stato davvero una cosa molto carina e c'era un clima di grande pace. Di solito ai concerti c'è un clima di pace, un clima di gioia, vogliamo tutti cantare insieme, ecco. Però poi succedono queste cose che ci lasciano così attoniti, senza parole. E allora in che modo anche... poter commentare questa notizia, ma anche l'educare i giovani al rispetto l'uno dell'altro, perché in fondo questo stiamo facendo in questi giorni proprio al Francesco Live.
Ma penso si debba uscire un po' da luoghi comuni, no? La musica è gioia, dipende, lo sport è gioia, dipende, cioè dipende da quali valori, contenuti, certo, relazioni innescano questi eventi. Allora è chiaro che c'è bisogno di domandarsi che cosa che fa crescere nelle persone quello che è positivo, no? La voglia di stare insieme, il rispetto reciproco, la volontà di costruire qualcosa di positivo. Ecco, e questo va, diciamo così, enfatizzato e valorizzato. Ma ci sono anche nella musica, nello sport, negli incontri, invece messaggi, persone, relazioni che sono tossici. Questi vanno riconosciuti e possibilmente inibiti. Quindi è chiaro che serve una responsabilità maggiore, no? Al di là del fatto che ci possono essere persone devianti,
certo,
va bene, però
certo,
una responsabilità nel domandarsi il valore educativo di crescita degli eventi che si propongono.
Ecco, Monsignore, e poi Fra Matteo, bisogna quindi imparare ad isolare questi momenti così negativi, no? Per eliminarli dalla società. E guardando più in generale, questi momenti oggi portano il nome di guerra, anzi di guerre, perché purtroppo non ce n'è una sola. Francesco ci ha insegnato che è importante parlare con i potenti per far prendere coscienza di queste situazioni e per voltare pagina.
Sì, è importante cominciare a fare la differenza, no? Cioè ci sono degli eventi in cui non succede niente, degli eventi in certo, cui la gente sta bene insieme. Questi eventi vanno incoraggiati, favoriti, finanziati, agevolati. Sono degli eventi che sono conflittuali, fonte di consumo di sostanze, di tafferuglie. Questi qui vanno in qualche maniera scoraggiati, quindi bisogna cominciare a fare le differenze. Non tutto è uguale, non tutto è uguale. I giovani hanno bisogno di adulti che dicano non è tutto uguale.
Fra Matteo, invece, il fatto che ci troviamo, noi stiamo celebrando questi 800 anni dalla Verna, quindi in un clima di festa, ma sullo sfondo c'è il dolore della guerra, a pochi chilometri possiamo dire da noi.
Sì, una guerra a pochi chilometri da noi, direi anche nel nostro cuore, no? Perché se pensiamo a alcune situazioni di conflitto come quelle che stanno colpendo la Terra Santa, no? In modo particolare in Israele e in Palestina, ci sentiamo tutti molto coinvolti, molto colpiti, perché è come se casa nostra fosse in qualche modo ribaltata, assegnata dalla violenza, dalla confusione e dalla disumanità. Ecco, allora...
Tra l'altro i francescani hanno una presenza sì, storica, sì, sì, abbiamo... e attualmente il patriarca è anche un francescano.
È un francescano, poi io e Monsignor Paolo abbiamo dei legami molto profondi con quella terra, perché entrambi accompagniamo pellegrini da anni e ci piace camminare, attraversare quella terra. Ecco, allora portare nel cuore, portare in presenza anche queste realtà che sono lontane e vicine in un evento come questo è fondamentale. L'esperienza delle stimmate in qualche modo ci parla di amore e dolore che si mischiano in un unico significato e trovano un senso. Allora, ecco, portare a questi giovani, farli lavorare, i giovani di Francesco Live in questi giorni, appunto anche su queste tematiche, attraverso i workshop speciali del pomeriggio, ecco, vuol dire aiutarli a percepire dentro un'unica realtà complessa dei distinguo da fare, e poi anche dirigere l'attenzione, l'energia di questi giovani verso il bene e il bello.
Ecco, proprio su questo, Marina, una domanda, sì, a te, affinché susciti una domanda per i nostri ospiti. Pensa che giro
articolato. Pensa tu che giro.
Ecco, tu stai seguendo anche la preparazione di Francesco Live, sì, già da tempo,
sì, sì,
affinché
sì,
si vada oltre i confini di Firenze,
esatto,
della Toscana, dell'Italia.
Esatto.
Ecco,
sì, sì.
Hai la sensazione che questo possa avvenire?
Ma sì, assolutamente. Io ieri ho incontrato appunto nei vari incontri tantissimi giovani provenienti da ogni parte d'Italia. Proprio ieri, quando a Palazzo Vecchio c'è stata la presentazione del brano iniziale dell'inno, che tra l'altro andremo ad ascoltare tra poco, c'erano ragazzi che arrivavano con le loro valigie, con gli zaini, ed era meraviglioso, era bellissimo, perché Palazzo Vecchio non era più solo il museo, ma era qualcosa di vivo, era qualcosa che apparteneva ai giovani, e quindi è davvero la cosa che mi ha commosso, anche la grande accoglienza della città di Firenze, tutti gentili, tutti aperti a questa grande novità di questi giovani che hanno invaso pacificamente la città, e questo rivivere all'interno di grandi monumenti come appunto Santa Croce, che ricordiamo raccoglie le urne di grandissimi personaggi come Michelangelo, Angelo, ecco, diventa non solo museo, ma diventa qualcosa da vivere concretamente, da vivere proprio, è come se parlasse. Quindi io credo che azzardo, probabilmente anche chi ha fatto quelle opere voleva che venissero usate in questo modo.
Ai gregie cose il forte animo accendono, esatto, l'urne dei forti, diceva Foscolo parlando,
esatto,
proprio. Ecco,
sì, sì,
queste egregie cose, ecco, Francesco da sempre, San Francesco da sempre le ha instillate nell'essere umano, e oggi continua a instillarle fra Matteo e Monsignor Giulietti, sì, nei giovani.
Sì, San Francesco ha molto da dire ai giovani. Tra l'altro, questi due workshop della mattina puntano su due temi molto importanti, l'ambiente e l'economia,
sì,
no?
Sì,
che sono temi che anche il Papa Francesco ha proposto sull'onda del pensiero francescano al mondo, l'ha Laudato Si e tutta l'economia Francesco, quindi c'è un messaggio di attualità di Francesco al mondo di oggi, soprattutto ai giovani, un messaggio che però non dobbiamo dimenticarlo, si sposa con una grande esperienza di Dio, no? Cioè parliamo di ambiente, parliamo di economia, cose che riguardano tutti, ma ne parliamo nella prospettiva di Francesco, che è un ambientalista e un economista, potremmo dire, ispirato cristianamente. Non dobbiamo dimenticare queste radici, no? E allora questo mettere insieme temi di attualità con un'ispirazione profonda, profondamente evangelica, credo che sia oggi estremamente attuale.
Fra Matteo, avere avuto un Papa che ha scelto come nome Francesco è stata un po' una svolta? Quelle prime parole, vorrei una chiesa povera per i poveri, quindi l'opzione della povertà per cambiare la società.
Sì, è una svolta e una provocazione forte, in modo particolare per noi francescani. Ogni volta che il Santo Padre parla, parla appunto come Francesco che parla ai suoi frati, e allora i primi recettori, i primi interrogati siamo noi. Proprio come famiglia francescana, come Frati di Toscana, il 5 di aprile, sì, siamo stati in udienza privata col Santo Padre, e ci ha richiamato questo andare in mezzo alla gente, andare in mezzo ai poveri, e rendere visibile, sempre costante, il perdono di Dio a manica larga, l'ha definito, come sono larghe le maniche dei nostri abiti, che continuano a essere un segno di contraddizione e speranza, come diceva anche Giovanni Paolo II, all'interno delle nostre città.
Monsignor Giulietti, nel senso che povertà non vuol dire vivere nell'indigenza, ma vuol dire forse condivisione.
Certo, una chiesa povera non vuol dire una chiesa indebitata.
Esatto.
Vuol dire una chiesa che fa una scelta di destinare le sue risorse.
Perché questa frase del Papa così spaventò alcuni, come una chiesa povera per i poveri. Cioè, molti pensavano una chiesa ricca per i poveri.
Una chiesa che sceglie degli strumenti e delle logiche di vicinanza, non di potere, ma di vicinanza, di povertà, di condivisione. Questa è una chiesa povera, non una chiesa che non ha strumenti, ovviamente, non ha mezzi, perché se non si hanno, certo, mezzi, evidentemente non si può neppure aiutare, no? È una scelta proprio di prospettiva, non tanto di bilanci. E direi che questa scelta è provocante perché ci richiama a una chiesa che deve essere a servizio del mondo, no? Sia con l'annuncio della parola che con la prossimità ai bisogni della gente. Una chiesa che è fondamentalmente estroversa, cioè guarda al di fuori di sé. Questa è una chiesa povera che non mira all'automantenimento di, certo, sé. Ecco.
Ci avviciniamo, ecco, al momento dell'informazione alle, sì, ore 9, ma lo facciamo attraverso la musica.
E lo
Marina
facciamo attraverso
Tomano.
La musica, ne ho parlato prima, e allora direi proprio di ascoltare quello che è l'inno di Francesco Live.
In mezzo a tutti questi suoni e rumori che piovono su di me, fra le paure e desideri più grandi di dar risposta ai perché, tu che parli ancora dentro di me, tu che ci riporti verso di te. Questo è il nostro momento di fare come Francesco, di riparare, salvare ciò che era perso. Le mani battono a tempo come se fosse un concerto che grida al mondo: Francesco, siamo noi adesso. Mi accorgo che quando fuggo da te tu mi manchi ancora, mi guardo intorno e vedo altri come me e canteremo allora.
E questo è il nostro momento di fare come Francesco, di riparare, salvare ciò.
Thank you.
Sono le 9, Luca Collodi in studio. Un attentato simile a quello di Mosca, dove sono morte 144 persone, a mettere in guardia gli Stati Uniti e il capo dell'FBI in una audizione al Congresso americano. Per la NATO, la Russia punta a insediare in Ucraina un governo fantasma per poi trattare solo con Stati Uniti e Cina, escludendo l'Europa. Due palestinesi sono stati uccisi durante scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fara in Cisgiordania, lo ha riferito la Mezzaluna Rossa. Trovati i corpi di altri due morti nella centrale elettrica di Suviana, le vittime accertate sono 5, la lente della Procura della Repubblica di Bologna sulla catena dei subappalti. Si indaga per disastro e omicidio colposo. Oggi sciopero a Bologna senza la CISL. È tutto, l'informazione torna alle 10.
Francesco Live.
Firenze, 12-14 aprile.
Uno sguardo al futuro con gli occhi di Francesco d'Assisi.
Media partner, Radio Vaticana, Vatican News.
Marina Tomarlo, siamo tornati qui
eccoci
a Firenze.
Di nuovo, eccoci.
Radio Vaticana con voi. Adesso invece ospita la musica straniera, cioè un brano famoso.
Tears for Fears. Fears.
Tutti vogliono comandare di questo brano.
Certo.
Everybody wants to rule the world. E poi ancora con i nostri ospiti.
Yeah.
Tomara, lasciamo i Tears for Fears, siamo sempre a Radio Vaticana con voi, in diretta da Firenze per Francesco Live. Ancora qualche minuto insieme ai nostri ospiti, Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, e Fra Matteo Brena. Una domanda, più che una domanda, una curiosità, ma abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di tante cose importanti, ma i giovani sono preparati ad affrontare queste tematiche?
Beh, innanzitutto l'interesse di ieri depone a loro favore. Tra l'altro va notato che la partecipazione a questo evento è una partecipazione di giovani abbastanza adulti, no? Non ci sono molti ragazzini, quindi questo fa pensare che l'interesse e anche la capacità di interagire su questi temi anche nei laboratori sarà sicuramente alto e sorprendente. E poi c'è la voglia dei giovani di occuparsi di queste cose, no? Non è che i giovani pensano solamente a distrarsi,
a giocare a pallone e a mangiare la pizza,
esatto.
Insomma, i luoghi comuni che ben conosciamo.
Ha voglia.
Fra Matteo?
Sì,
ecco, c'è una preparazione.
C'è una preparazione nel senso
una volontà
che
dei giovani
una
di affrontare...
volontà, perché scegliere di venire 3 giorni a Firenze su una proposta così folle come siamo stati in grado di fare, e anche di alloggiare in alloggi abbastanza un po' di fortuna, no?
Sì.
Quindi palestre, conventi, con il sacco a pelo estuino, anche se gran parte di loro poi sono in un campeggio appena fuori Firenze.
Beh, ma le GMG,
che noi abbiamo fatto, no? Quelle le abbiamo fatte noi, poi si continua a farle.
Ci sono ormai i calli,
sono i calli.
Allora, delle esperienze precedenti.
È un pubblico preparato. Forse il pubblico meno preparato lo troveremo in queste due mattinate di venerdì e sabato, perché c'è una grossa partecipazione delle scuole medie superiori, quindi ragazzi 17, 18, 19 anni, che sono stati portati un po' anche su invito dei professori, quindi di educatori che hanno percepito qualcosa di positivo da inserire dentro il curriculum di questi giovani ragazzi.
Ecco, Monsignor Giulietti, noi genericamente diciamo giovani, no? Però giustamente, come diceva Fra Matteo, insomma, un giovane che ha 14 anni, ma forse anche che ce n'ha 26. Però sono due realtà completamente diverse.
Beh, l'estensione della fascia giovanile in Occidente è sempre in crescita.
Anche i quarantenni ormai sono considerati
giovani. Appunto, ci sente giovani anche in età in cui la giovinezza è tramontata da tempo. Però sì, bisogna dire che c'è differenza, ovviamente, no? Tra chi entra nella giovinezza e chi invece si trova nel pieno delle scelte da fare per il lavoro, la famiglia. Quindi sono pubblici molto diversi. Ecco, ieri sera c'era un certo tipo di pubblico, stamattina con i ragazzi delle scuole sarà un'altra.
La sua diocesi
situazione.
Lavora con i giovani?
Certo, come
e
tutte
come?
Le diocesi. Lavora con i giovani sia con proposte legate al cammino ordinario nelle parrocchie in associazione, sia con proposte legate a attività straordinarie, estive, pellegrinaggi, momenti di incontro, partecipazione ad eventi, insomma c'è questa duplice attenzione all'ordinario, ma anche ad eventi come questo che fanno fare un po' un salto di qualità.
Monsignor Giulietti, tra l'altro la sua diocesi è molto vicina a San Francesco sull'ecologia, perché voi avete le famose comunità energetiche, che è una bellissima realtà.
Stiamo partendo proprio adesso, perché ne stiamo parlando da tanto tempo, però il ritardo dei decreti attuativi, proprio ieri abbiamo fatto un incontro per partire con 4 progetti pilota legati a situazioni diverse, in montagna, nella piana, per cominciare a sensibilizzare la comunità cristiana attorno al tema delle comunità energetiche e solidali.
Sì, che è una cosa innovativa, molto bella, poi alla fine che consente anche un certo risparmio per le famiglie in qualche modo.
Ma direi che più che la motivazione economica, perché alla fine non sarà questa quella prevalente, c'è la motivazione del rispetto del creato e della possibilità di aiutare qualcuno. Ecco, tutto questo qui sarà quello su cui noi puntiamo per creare attorno agli impianti una comunità che riesca a far funzionare il progetto.
Ecco, proprio questo, il rispetto della casa comune, la tutela, è diventato uno dei punti forti del Magistero di Papa Francesco, no? Occorreva chiaramente una presa d'atto importante, perché se no non ci accorgiamo che la terra è qualcosa che ci sta sfuggendo via, sta andando via e non riusciremo più a recuperarla.
Io amo parlare dell'ambientalismo cristiano come un ambientalismo non emergenziale. San Francesco è un ambientalista quando non esisteva alcun problema ecologico, è un ambientalismo culturale, cioè a noi piace vivere in maniera sostenibile, riteniamo che l'umanità si giovi di una vita sobria, attenta all'ambiente, attenta al creato, sia più bello, al di là del fatto che la terra sia o non sia in pericolo, che pure è un evento importante. L'ambientalismo cristiano fa leva su qualcosa di più profondo.
Fra Matteo, cioè, ambientalismo e chi vive in una metropoli come Milano, Roma, anche Firenze, è una grande città, ha un approccio, ecco, alla tutela del creato diversa da chi vive sopra una montagna.
Certo, certo.
E sono importanti tutte e due gli atteggiamenti.
Sono importanti tutte e due questi atteggiamenti, e oggi, stamattina, in modo particolare attraverso anche l'intervento di Stefano Mancuso.
Lo Giorgetti ride.
No, rido perché giorni fa parlavo, cioè, noi abbiamo in Toscana molti milanesi pentiti, no?
Rotto, però.
Che potendosi permettere di andare via da Milano vengono in Toscana. Quindi dico, ecco, qualche toscano va a Milano a malincuore, molti sì, milanesi vengono in Toscana certo, veramente contenti di una vita diversa.
Beh, sì,
e io sono milanese pentito, ho abbracciato,
ecco,
la vocazione.
Dicendo, abbiamo interrotto fra Matteo, ma...
No, dicevo che appunto l'ambientalismo è differente a seconda di dove si vive. Stamattina il professor Mancuso, che farà questo grande intervento nella plenaria nella Basilica di Santa Croce, porterà un po' la sua tesi, la sua visione di città, dove lui parte dalla considerazione che il 70% della popolazione mondiale in questo momento vive in città. Ecco, allora le città sono il grande tema sul quale lavorare, e il professor Mancuso ha queste visioni che sembrano irrealizzabili a volte, ma poi ti spiega che sono realizzabili, certo. Quindi come valorizzare il verde, incentivare il verde, diminuire le strade, e ti spiega come si può fare e com'è davvero possibile farlo con un cambio di abitudine.
Fra Matteo, la generazione che è venuta qui, che è un po' la generazione Z, diciamo, è una generazione veramente green, molto vicina all'ambiente, sono molto attenti, quindi questa manifestazione un po' li aiuterà anche in questo.
Sì, un po' li aiuta e un po' si allea, anche perché, ecco, rispetto forse alle nostre generazioni, noi vediamo i giovani ragazzi andare in giro con le borraccine,
sì,
no?
Sì, esatto.
E quindi abbiamo donato a tutti i partecipanti una borraccina. Non useremo plastica durante questo evento, bottigliette di plastica o contenitori di plastica. E poi promuoviamo anche la mobilità sostenibile, quindi tramite anche servizi pubblici o ATI Toscana, Autotrasporti Toscana, c'è proprio questa partnership per agevolare una mobilità sostenibile per muoversi all'interno della città in questi giorni.
Monsignor Giulietti, lei ha parlato appunto che l'ambientalismo francescano è un ambientalismo non emergenziale, no?
Esatto.
Allora mi stavo chiedendo, ma è proprio vero che c'è tutta questa emergenza, nel senso che ci sono settori scientifici che praticamente negano il fatto che la Terra, ecco, sia in veramente l'ambiente sia così in crisi, perché si parla di corsi e ricorsi storici. La vera emergenza è che tutti questi cambiamenti stanno avvenendo in brevissimo tempo.
Ecco, probabilmente ecco, questo è il nodo, nel senso che i cambiamenti sono sempre avvenuti. Per esempio, noi ricordiamo a Viareggio il mare era circa 500-600 metri più verso terra, il livello era molto più alto una volta, no?
Cioè c'era più spiaggia o meno spiaggia?
C'era meno spiaggia, molto meno spiaggia. Quindi adesso c'è molto più spiaggia, il mare è più basso di una volta, quindi se si alza ritornerà a livelli che abbiamo già conosciuto. Il problema è che queste modifiche sono molto veloci e spesso molto traumatiche dal punto di vista dell'impatto sul clima. Io però non sono uno scienziato, dico solamente che il messaggio di Laudato Si è un messaggio che riguarda uno stile di vita, no? Un modo di affrontare la vita che non sia più dipendente dal consumo, che non sia più dipendente da un uso delle risorse predatorio, ma che sia invece rispettoso. Questo rispetto ci fa bene all'uomo.
Marina Tomarro, noi siamo ospitati nella nostra postazione, sì, di Radio Vaticana, Vatican News, qui a Francesco Live.
Sì. In un posto bellissimo.
In un bellissimo posto,
sì,
no?
Sì, 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 sì. San Salvatore in Ogni Santi, chiesa barocca, meravigliosa.
Allora, raccontiamo ai nostri ascoltatori, e poi voglio sentire i nostri ospiti,
sì,
che al primo piano, noi saliamo,
sì,
al primo piano c'è una targa in marmo e dice,
esatto,
che a questo livello arrivò, sì, l'inondazione del, sì, 1966, sì, dell'Arno.
Ed è,
ma
un
quello non era già un primo segno che qualcosa stava cambiando, nonostante nel 66 non pensavamo assolutamente.
No,
Io non sono un climatologo, ma piene sono sempre successe, no? Le famose piene del Tevere di Roma, insomma, sì. I fiumi hanno sempre, soprattutto in Italia, un andamento un po' torrentizio, ma ovunque, quindi alluvioni sono sempre accadute, quindi non è questo un sintomo. Certamente ci sono degli eventi estremi che stanno moltiplicando, no? E la statistica ce lo dice e non ci può non preoccupare.
Certo, è impressionante vedere che il livello dell'Arno dentro questo palazzo era di una decina di metri.
Sì,
insomma.
Al primo piano praticamente.
E ricordiamo insomma tutti i ragazzi a proposito di giovani che aiutarono a salvare
gli angeli del fango,
che aiutarono a salvare tanti incunaboli, libri preziosi, opere d'arte,
opere d'arte
e quant'altro.
Opere d'arte, che bello. È vero.
Vogliamo salutare i nostri ospiti a questo punto, li rincontreremo durante queste giornate qui a Firenze.
Sì, quindi avremo ancora ospite sicuramente fra Matteo Brena, quindi insomma...
Ritornerò volentieri.
Assolutamente.
E andremo a Lucca a trovare Monsignor Giulietti, sicuramente.
Sì, città meravigliosa, quindi...
Tra l'altro abbiamo una bellissima manifestazione che è Lucca Comics, in cui quest'anno per la prima volta faremo una proposta, diciamo, cattolica ai tantissimi giovani che vengono, quindi magari vi inviterò a essere presenti.
Sì,
volentieri.
Magari, bellissimo.
Radio Vaticana ormai è proiettata verso l'esterno,
assolutamente.
La chiesa in uscita,
la chiesa in uscita, oltre le mura. Prendo a prestito il l'hashtag di Atletica Vaticana,
così.
Da sportiva prendo.
Ci hai preparato anche un bel brano italiano, Marina, anche adesso per salutare i nostri ospiti.
Assolutamente, lei è fantastica, ormai è la reginetta di tutte le estati, sarà anche di questa. Lei è naturalmente Annalisa e il suo brano è Sinceramente.
Grazie. Come gli esperti di musica avranno capito, non è partito il brano di Annalisa, ma è partito un altro grande brano di Neil Young, Heart of Gold. Neil Young, Heart of Gold. Allora, Marina, vabbè,
niente analisa.
La sentiremo dopo. Adesso proviamo a riprogrammarla. Intanto al 335 sì. 12 437 22. I nostri ascoltatori sono sempre puntuali a commentare quanto dicevamo poco fa con i nostri ospiti, sì. come un signor Giulietti, arcivescovo di Lucca, e Fran Matteo Brena. Filomena ci dice: Francesco parla ai giovani con la sua vita, il messaggio d'amore è andato fra la gente. Vivere la gente è immergersi in un bagno di carità e caricarsi l'umanità ferita che viviamo. Loro sono più attenti di noi ai temi dell'ambiente e della povertà.
È vero.
Insomma, qual è la tua esperienza, Marina? Cioè, c'è una gioventù consapevole di essere la società di domani? Poi,
sì,
in fondo?
No, ma c'è, ci sono. Di solito noi inquadriamo i giovani sempre come persone che sono così un po' addormentate, che vivono su questi telefonini, sulle loro serial TV, e invece no, c'è una gioventù che è molto attiva, che legge, che va anche ricercando quelli che sono i libri che abbiamo letto noi quando eravamo al liceo, ad esempio, e questa è una cosa che apprezza, anzi, questa letteratura un po', diciamo, d'age, però molto bella, e quindi e sono estremamente attenti, certo. proprio anche all'ambiente, a tante tematiche che invece magari tanti adulti non lo sono, ignorano, e questo è molto bello. Diventano loro in qualche modo i maestri dei loro genitori, in qualche caso. E
quindi, sì, c'è questo passaggio di consegne importante.
Sì,
intanto
sì.
Messaggio, una comunicazione di servizio con la Città del Vaticano, dove c'è l'altro nostro staff. Tra poco alle 9.30, perché poi Radio Vaticana con voi, come sapete, è sempre
video.
Anche Radiovisione.
Esatto.
Tra poco ci sarà lo spazio di Radiovisione, anzi se c'è Andrea De Angelis collegato, poi facciamo una piccola introduzione a questo.
Ci sono, Giancarlo.
Ci sei, ecco.
Noi vi ciao, seguiamo, il Vaticano vi
bene.
Segue.
Bravi. Io pensavo che vi foste distratti.
Mai.
Ecco, ci sarà lo spazio di Radiovisione, insomma, come al solito sulla piattaforma Facebook e sulle piattaforme in video di YouTube
esatto.
di Radio Vaticana sì. e Vatican News, che cosa potremo vedere e ascoltare oggi?
Mancano, cari Marina e Giancarlo, 100 giorni alle Olimpiadi di Parigi, e dunque parleremo di sport, ma lo faremo in una chiave un po' particolare, perché da un lato la tregua legata alle Olimpiadi ci fa sperare, ci fa sognare, sarà utopia, non lo so, qualcuno dice che è praticamente impossibile, altri invece lo sperano, che la parola pace possa trovare forma magari già prima dei giochi di Parigi. Parleremo però anche di Paralimpiadi, perché le Olimpiadi terminano e iniziano le Paralimpiadi, e poi andremo anche a cercare di capire con il collega Olivier Bonel, che oltre a essere un collega di Radio Vaticana Vatican News è anche un giornalista sportivo, in che modo Parigi sta vivendo questa attesa, perché non mancano le curiosità e le polemiche, ma non voglio dirvi di più.
E allora tra poco alle 9.30 in punto la linea Marina Tomarro la cederemo
a loro.
Noi diventiamo per un quarto d'ora circa ascoltatori sì. e video ascoltatori.
Però poi torniamo.
E poi torniamo chiaramente alle ore 9.45 per l'ultimo quarto d'ora insieme sì. di questo Radio Vaticana con voi speciale Francesco Live. Un tuo commento invece su quella che è stata la prima giornata, ieri l'approccio, no?
è stato
un bagno di gioventù
per tutti
quanti.
È stato un bagno di gioventù, sì, davvero molto bello.
Tra l'altro
bello.
Dopo la radiovisione ascolteremo sì. due brevi interviste sì. realizzate proprio ieri nel cuore del Salone dei 500,
sì.
come tu hai detto, dove c'erano non 500 invece,
ma mille
giovani.
Sì, era stracolmo, veramente stracolmo. È stato veramente molto bello, devo dire, anche l'inizio proprio a Palazzo Vecchio con questi giovani che cantavano. Ma pensa, Giancarlo, io quando sono entrata in Palazzo Vecchio, sì, ieri pomeriggio, e non mi ricordavo, perché io un po' le cose me le scordo, dove era la presentazione dell'inno. Allora ho attraversato il primo cortile dove c'è questo puttino meraviglioso che io amo, sono entrata nel secondo cortile, uh-huh, e sono stata guidata dalla musica di questi ragazzi che già stavano cantando. Poi ho fatto anche un video che spero gli ascoltatori abbiano potuto vedere su Instagram, anzi seguiteci su Instagram, perché io sto continuando a pubblicare delle storie che poi sono riprese da Vatican News, seguiteci anche su X naturalmente, iscrivetevi al nostro canale di WhatsApp, perché anche lì stiamo mandando tutte le novità, stiamo seguendo Francesco Live, quindi ecco, pubblicizziamo anche i nostri canali social, che
sicuramente sono, insomma, siamo, ecco, presenti su tutte,
siamo
le
presenti
piattaforme,
anche lì, ed è stato insomma un momento molto bello con questi ragazzi che stavano lì cantando, e da una parte, dall'altra gli altri che portavano le valigie, le borse, insomma era l'inizio di questa avventura lunga 4 giorni.
Tra l'altro la mia sensazione ieri nell'arrivare a Firenze, e quindi in questo percorso di avvicinamento ai luoghi che ospitano le varie iniziative di Francesco Live, ho avuto proprio la sensazione che fosse una città, un capoluogo in cui i giovani avevano preso possesso,
sì,
della,
sì,
città,
sì,
no?
Sì, sì,
in qualsiasi,
sì,
luogo della città si andasse, sì, c'erano gruppi di giovani che parlavano, che non so neanche se riferiti poi proprio a Francesco,
sì,
Live, ma sicuramente,
sì,
anche a quello.
Sì, sì.
Ma è una città, ecco, giovane, forse
molto,
è un clima che in altre città non si respira, altre città
tantissimo,
forse più seriose,
no,
in,
sì,
questo momento.
Sì, esatto, è una città molto giovane, infatti tipo ieri il Lungarno era pienissimo di ragazzi, e poi alcuni adesso, sembra un pochino una GMG, perché si riconoscono, perché hanno questo zainetto giallo,
certo,
con la scritta Francesco Live, e quindi li vedi che loro ti salutano, e io mi sento un po' alle GMG, i nostri ascoltatori sanno che io sono molto legata alle GMG, quindi ecco. Ecco, mi sento un po' una GMG.
Perché sei giovane.
Giovane dentro.
Giovane dentro e anche fuori, dai, diciamolo.
Ma sì.
Allora, grazie Marina Tomarro, grazie a Gabriele Di Domenico. Noi adesso, tra pochi minuti, cediamo la linea a Roma per lo spazio di Radiovisione, ma torniamo insieme alle 9.45.
Ed ecco Annalisa.
No, oh, meno
ecco
male,
Annalisa.
Meno male.
Non mi addormenterò, ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita, sincera. Thank you.
E ben trovati anche agli amici di Facebook, siamo di nuovo in diretta dalla città del Vaticano, abbiamo ripreso la linea dalla splendida Firenze. Io ringrazio allora Gustavo Messina, tecnico del suono, Silvia Giovarrosa in regia, Daniele Giorgi che ci guida al video. Mancano 100 giorni, in realtà qualcuno in più, però più o meno sono quelli, 100 giorni non alla maturità, ma alle Olimpiadi di Parigi. Ci apprestiamo a vivere un viaggio nello sport tutti insieme, lo facciamo anche con una speranza, lo diciamo poc'anzi, magari anche la vostra, quella della parola pace, che vinca, che sia quella la medaglia d'oro davvero per il mondo, ma sappiamo che non è un trionfo semplice. Possiamo allenarci però alla pace, lo chiedo anche a Olivier Bonel, buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Collega della redazione del Polo Francofono, della nostra testata, un amico, un grande appassionato di sport e anche un giornalista che sa come raccontare lo sport. Allora ho pensato a te, Olivier, per entrare nel clima delle Olimpiadi di Parigi e dunque ecco anche perché sei qui con noi. Partiamo però da una storia che mi hai detto un attimo fa, microfoni spenti. Ci sarà un atleta che è nata sì negli anni 20, ma dello scorso secolo.
Sì, esatto, perché come sapete, come ogni Olimpiadi c'è questa staffetta, questo percorso della fiamma olimpica che verrà portata da migliaia di francesi, atleti o ex atleti. Poi ci sarà una donna di 102 anni, un'anziana, che è stata resistente durante la Francia, l'occupazione nazista. E lei ha rilasciato una testimonianza bellissima alla stampa dicendo: io farò il massimo ovviamente per portare questa fiamma. E tra l'altro è anche la nonna di un ex atleta delle Olimpiadi di Atlanta nel 96, se non sbaglio. Quindi è una bella storia.
Di un ex atleta, perché avendo 102 anni il nipote ne avrà una cinquantina.
Esatto,
più o meno.
Esatto. Quindi è una bella storia.
E io volevo intanto ringraziare subito, in tanti ci avete già scritto su Facebook, Maria Teresa, Rita, David, Giorgio, Antonio e ancora Lidia, Maria, Bruna. Ponete anche delle domande al nostro amico e collega Olivier, se avete delle curiosità legate magari proprio a Parigi o alla Francia che si appresta ad ospitare queste Olimpiadi. Ma la Chiesa, questa è una curiosità mia, in che modo partecipa, diciamo così, è presente e protagonista quando parliamo di Olimpiadi?
Ma la Chiesa è molto impegnata, soprattutto su queste Olimpiadi. Si è già preparata, allenata, possiamo dire, a accompagnare a un livello spirituale gli atleti, quelli anche tutte le persone che verranno dal mondo intero per partecipare e assistere a questi eventi, per fare capire che ovviamente lo sport è importantissimo, ma c'è anche l'anima da curare, e quindi c'è proprio nella conferenza episcopale francese un vescovo che è stato nominato per accompagnare a livello spirituale gli atleti. Lui è molto impegnato già nello sport da tanti anni fa, è venuto tante volte qui in Vaticano per incontrare l'Atletica Vaticana, eccetera. E poi ci sarà un centro multiconfessionale nel villaggio olimpico, quindi a Saint-Denis vicino Parigi, dove ci sarà anche lo stadio olimpico, Stade de France, e questo centro consentirà ovviamente a tutte le persone di poter respirare, avere una pausa per incontrare anche la gente delle altre religioni, eccetera. Poi durante le Olimpiadi la Chiesa Cattolica Francese ha lanciato un'iniziativa che si chiama Holy Games, per accompagnare proprio questi Olimpiadi. Questa iniziativa sarà ufficialmente aperta il 19 luglio con una messa nella chiesa della Madeleine, che è proprio nel cuore di Parigi, per celebrare la tregua olimpica e lo spirito dei giochi. E poi verrà anche organizzato, Andrea, un evento ecumenico a Marsiglia, perché Marsiglia, parliamo delle Olimpiadi di Parigi, ma le competizioni verranno fatte anche in altre città.
Questo è importante, infatti sì. Te lo avrei chiesto. Non è, è corretto dire Parigi 2024, ma guai a pensare che siano solo a Parigi.
Eh sì, esatto. A Marsiglia, per esempio, dove si è recato Papa Francesco a settembre scorso, arriverà la fiamma olimpica Grecia l'8 maggio prossimo, dalla Grecia, e quindi tutta la città si prepara in un clima molto, diciamo, di festa, e ci sarà anche un incontro ecumenico proprio a Marsiglia, in questo spirito, sì.
Certo, 8 maggio praticamente siamo arrivati, invece sì. L'incontro il 19 luglio sarà praticamente una settimana prima dei giochi. Continuate a scriverci, io saluto anche Mario e poi Valerio, Roseli che dice: molto preziosa questa diretta social, siamo sempre più vicini, è vero, è anche il motivo per cui apriamo una finestra video ogni mattina a quest'ora. Vorrei però cercare anche di comprendere con te, Olivier, perché allora facciamo un parallelo, Mario un po' azzardato, ma chi ci segue da Roma secondo me è d'accordo. Roma si appresta al Giubileo e ci sono molti lavori in città, il tram, le piazze, le isole pedonali, la metropolitana che chiude tra l'altro da pochi giorni prima, i disagi, però Roma sarà più bella. A Parigi cosa sta accadendo?
Questa è una bella domanda. Io non parlo da parigino perché non lo so, non lo sono, ma ne conosco tanti, sono già incazzati proprio perché ci sono lavori ovunque, ovviamente, con tutti i vincoli, le strade chiuse, eccetera. Quindi noi francesi amiamo lo spirito di polemiche, ovviamente, quindi se leggi la stampa già da settimane vedi delle polemiche sui mezzi, sui trasporti, che saranno sarà un incubo. Poi alla fine penso che sarà tutto pronto per l'apertura, ma ti faccio un esempio. Per esempio, hanno aumentato il biglietto della metropolitana da 1,80 euro a 4 euro durante...
Da 1,80 euro,
sì,
a 4 euro?
Perché ovviamente costa tanto, quindi hanno accennato una nuova polemica.
Ma anche per i residenti?
Sì, allora meglio comprare i biglietti prima e così
li paghi 1,80 euro.
Li paghi 1,80 euro. No, quindi per dire che ovviamente per i parigini è un po' complicato, ma come sempre, diciamo, l'abbiamo già visto nella storia, quando inizieranno queste Olimpiadi ovviamente si parlerà di festa dello sport,
certo,
eccetera.
E anche perché, insomma, dopo la pandemia la voglia di essere insieme è moltissima.
Sì.
C'è però un'altra curiosità. 30 centimetri o poco meno hanno creato un caso in quel di Parigi, e questa volta si parla di piscine. Cosa è successo?
Allora, hanno costruito un centro acquatico di fronte al Stade de France a Saint-Denis, che è l'unica struttura perenne dei giochi, perché tutte le altre strutture sono state riqualificate o verranno smontate dopo l'evento. Ma in questo centro acquatico inaugurato, visitato dal presidente Macron qualche giorno fa, si sono resi conto che mancavano qualche centimetro per omologare questa piscina. Come sapete, una piscina olimpica è 50 metri, ma se vuoi omologare il record deve essere, diciamo, proprio di una lunghezza di 50 centimetri. Poi ne mancano pochi. Allora, hanno deciso di fare le gare di nuoto in un'altra piscina vicino Parigi, che verrà smontata dopo. Invece quel centro acquatico rimarrà comunque per altre competizioni come pallanuoto, nuoto sincronizzato, eccetera. Ma c'era anche questa polemica che fa un po' ridere, diciamo.
Sì, perché per pochi centimetri potrà gareggiare.
Sì.
Beh, del resto anche questo... quello che accade. Saluto Giovanni, poi ci scrive Roseli: grazie per questa testimonianza dei 102 anni, quella fiamma accesa sarà sicuramente una fiamma con molta energia. E poi c'è ancora chi ci ringrazia per questa chiesa che si immerge nello sport, ed è un qualcosa che hai sottolineato con forza. Vale la pena dire, probabilmente, Olivier, che non solo durante le Olimpiadi, ma la chiesa e lo sport da tempo, e anche Papa Francesco ci sollecita su questo, procedono insieme.
Certamente, certamente, come dicevo, c'è questo vescovo che accompagna, diciamo, gli atleti francesi soprattutto, ma da anni infatti la Chiesa Cattolica è molto impegnata per riscoprire lo spirito dello sport come un gioco di pace, anche un luogo di incontro e di dialogo tra le culture. È proprio questo lo spirito delle Olimpiadi, e quindi la Chiesa è molto, molto impegnata in questo senso, sì.
Lo spirito nostro invece, lo sa chi ci segue ogni giorno a quest'ora, è quello di lavorare insieme con i colleghi delle altre lingue. Allora ti chiedo, Olivier, guardando la telecamera che si trova davanti a te, di salutare magari anche una battuta nella tua lingua, in francese o comunque in italiano e francese, coloro che ci stanno seguendo in questo momento.
Allora, un salut à tout le monde, vous tous auditeurs, un saluto a tutti, grazie per l'attenzione e on espère que vous serez nombreux à venir aux Jeux Olympiques de Paris.
Grazie, grazie Olivier. Lasciamoci con una promessa, non te l'avevo detto.
Dimmi.
Facciamo altri due appuntamenti, maggio e giugno, man mano che ci avviciniamo alle Olimpiadi, torni a...
Con piacere.
Con piacere, sì. Così continuiamo anche con chi ci segue su Facebook a seguire da vicino questi giorni, questi mesi che ci separano da un momento importante, quale è appunto un'Olimpiade. Grazie Olivier,
grazie
alla regia, dove torna appunto la linea con un brano musicale, ma poi noi torniamo a Firenze, lo ricordo, Francesco Live per noi... Marina Tomarro, Giancarlo Lavella e Gabriele Di Domenico seguiranno fino a domenica questo evento. Domani, infatti, Radio Vaticana con voi sarà anche domani in diretta da Firenze. Ciao, grazie.
E dopo lo spazio in radiovisione, Radio Vaticana con voi, torna a Firenze.
Eccoci.
Marina Tomarro, Giancarlo Lavella al microfono. Ecco, Marina, abbiamo ascoltato tra l'altro il brano, uno dei più bei brani dei Duran Duran,
sì.
Give it all up.
Ecco.
Abbiamo sfoggiato musica italiana, musica straniera, lo stiamo facendo,
sì, sì. Continueremo.
Dalle 8:10, continueremo anche domani, perché
certo.
Radio Vaticana con voi domani è ancora da Firenze, come ha sottolineato poco fa anche Andrea De Angelis,
sì.
Nello spazio di Radiovisione. Continua intanto a Firenze Francesco Live. Marina, ecco, i prossimi appuntamenti, tra l'altro anche in questo momento sta avvenendo.
In questo
qualcosa.
Momento, infatti, proprio nella Basilica di Santa Croce, nella bellissima Basilica di Santa Croce, sta avvenendo questa prima plenaria sul tema ecologia integrale. E in questo momento proprio sta parlando Stefano Mancuso, docente presso l'Università di Firenze. Seguirà l'intervento di Chiara Giaccardi, docente di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano, e Giorgio Brizio, climate and human rights activist. E poi avranno già ascoltato, immagino, la partecipazione di Andrea Paris, che abbiamo avuto qui ospite, quindi che ha avuto il compito di svegliare i ragazzi che erano arrivati, quindi insomma giustamente
un momento di allegria insieme ad Andrea,
certo,
così come ci ha regalato a noi in diretta radio, lo farà sul palco oggi pomeriggio.
Esatto, e mentre continuano i tanti workshop nella città, tra gli altri oggi ci sarà Lorenzo Baglioni, Don Gigi Verdi, ci sarà l'opera per la gioventù Giorgio Lapira, quindi tanti. E questa sera i ragazzi potranno assistere allo spettacolo di Giovanni Scifoni, lo spettacolo Fra, proprio su San Francesco d'Assisi, il suo nuovo spettacolo. E poi gli incontri proseguono anche domani. Proseguiranno domani con sempre in plenaria, sempre naturalmente a Santa Croce, con Alessandro Sannino, con Elena Del Pup, che è la fondatrice di The Good Scientist, e poi con Caterina Giuliani. E continueranno anche tutta una serie di workshop estremamente interessanti, sempre nei vari luoghi della città, perché la cosa bella, caro Giancarlo, che questa manifestazione si va proprio a diffondere in tantissimi luoghi della città, coinvolge tutta la città, e quindi i ragazzi hanno l'occasione anche di poterla in qualche modo visitare, quindi di vederla magari con un occhio differente. E questo è bello perché secondo me coinvolge anche tanti turisti,
certo.
Che poi sono
ricordiamo,
in questi giorni qui a Firenze.
Ricordiamo, ecco, tu citavi il fatto che ci sono delle performance teatrali dedicate alla figura di Francesco.
Sì.
San Francesco ha ispirato anche tanti film di successo,
sì.
Da insomma Zeffirelli,
sì.
Fratello Sole,
Sorella Luna,
con la colonna, sì, sonora, sì. Di Claudio Baglioni,
certo.
Poi i due San Francesco di Liliana Cavani,
sì, della Cavani, esatto.
Il primo in bianco e nero, se non,
sì,
ricordo,
sì,
il secondo,
sì, sì, sì,
invece più recente,
sì.
Insomma è stata una figura che su cui molti hanno con cui molti hanno voluto cimentarsi.
Sì, sì, anche delle varie serie TV ci sono state, proprio su San Francesco, su Santa Chiara, insomma, Francesco, e poi non possiamo dimenticare la colonna sonora di Baglioni. Io da baglioniana...
Sì, da baglioniana, quale sei?
Non posso dimenticarla, quindi...
Questo riguarda, ecco, era la colonna sonora del film di Zeffirelli.
Esatto, esatto, sì, sì, sì.
Allora, torniamo invece per un attimo alla serata di ieri, che in pratica ha aperto,
sì.
Questa 4 giorni di Francesco Live, come tu hai ricordato prima, nel Salone dei 500. Io così un po' girando tra le sedie occupate già da alcuni ospiti, ho raccolto qualche breve commento. Il primo è di Fra Massimo Siboldi, frate minore francescano. Sentiamo. Giochiamo con il titolo di questa manifestazione, Francesco Live. Francesco è vivo anche oggi, 800 anni dopo.
Esatto, esattamente. Questa è proprio la prova, guardarci intorno, vedere tutti questi giovani che accorrono al nostro invito, vuol dire che Francesco sa ancora parlare ai giovani. sa parlare dei temi caldi di oggi, dall'economia all'ambiente alla solidarietà alla fraternità, con parole. Ecco, noi dobbiamo trovare parole nuove, parole che entrino nel cuore di questi giovani.
San Francesco è passato la storia anche perché sapeva parlare ai potenti. Mai come oggi è importante parlare a chi deve prendere delle decisioni importanti perché torni la pace.
Esatto, San Francesco è stato proprio anche questo esempio, è sempre stato con gli ultimi, con i poveri, con i lebbrosi, ma è saputo stare anche con i potenti, portando un annuncio sempre di pace, di fraternità, di amore universale. Facciamo tutti parte di questo creato, questa creazione immensa che è il mondo, e cosa c'è di più bello di un mondo di pace?
Alla base di tutto c'è la scelta della povertà.
Esatto, esatto. La povertà che non vuol dire essere senza nulla, ma saper condividere quello che si ha, non attaccarsi a niente di particolare, non appropriarsi di niente, ma condividere tutto, fare partecipi gli altri delle ricchezze che abbiamo, dei beni che abbiamo, dei doni che possiamo avere ciascuno di noi.
La Chiesa di oggi, come guarda Francesco, abbiamo un pontefice che ha scelto il nome del santo.
Ma noi dobbiamo... Storicamente siamo stati sempre nella Chiesa, per questo un ordine antico che non ha voluto fare una rottura con la Chiesa del tempo, ma ha voluto dare qualcosa di diverso alla Chiesa, e il nostro compito è sempre di stare nella Chiesa, di stare alla Chiesa, con la Chiesa, collaborare con la Chiesa, sapere portare una voce diversa all'interno della Chiesa, sempre stando con i poveri, con gli umili.
Qual è il vostro impegno per seguire le orme di Francesco?
Questo è un impegno quotidiano, proprio ogni mattina quando ci svegliamo dobbiamo dire: sì, Francesco, oggi come mi insegni a stare sui passi che tu hai tracciato per andare incontro al Signore? Perché lo scopo è sempre arrivare al Signore, no? Fare questo incontro bellissimo e testimoniarlo agli altri, la gioia di questo incontro, la felicità, la ricchezza di questo incontro col Signore.
Fra Massimo Siboldi, frate minore francescano, Marina Tomarro, ecco, testimoniare il Signore, perché alla fine Francesco, pur da rivoluzionario qual era, poi alla fine si proponeva questo semplice e difficile compito,
testimoniare il Signore,
di lodare il
Signore. Ricordiamo ad esempio la testimonianza che adesso ci ha dato fra Alessandro, che ci ha raccontato che a Francesco piacevano le feste. In una di queste feste iniziò con una canzone, poi la canzone divenne una vera e propria catechesi sull'amore del Signore verso di noi, quindi sicuramente questo ci testimonia la grande proprio evangelizzazione che ha fatto Francesco al suo tempo.
E la rivoluzione all'interno di una chiesa che stava ripiegandosi su se stessa.
Sì,
tu hai citato anche Santa Chiara. Intorno a Francesco c'erano tanti personaggi, quasi tutti diventati santi anche loro,
tra l'altro.
Sì, è
vero, sì, ci sono tanti personaggi anche femminili meravigliosi. Un personaggio che io amo moltissimo è Fra Jacopa dei Sette Soli, questa donna, nobildonna romana che venne proprio folgorata da Francesco e che lo seguì fino alla fine, lo aiutava tanto da poi desiderare di essere seppellita di fronte a Francesco. Infatti quando andiamo a vedere, proprio a visitare
la basilica
inferiore, andiamo giù alla tomba
e di fronte a San Francesco
c'è Jacopa e continuano a parlare nonostante i secoli. E questa è una figura bellissima, che
qualche passo più in là e c'è la chiesa di Santa Chiara,
quindi è tutto lì. Quegli anni sono stati veramente, hanno cambiato il mondo, la vita di tutti noi.
Ecco, insieme a Fran Massimo Siboldi, ieri, insomma, essendo un po' la festa dei giovani, non potevamo non sentire un giovane. Abbiamo allora interpellato Diego Branzetti, che è uno dei tanti giovani intervenuto a Firenze per Francesco Live. Sentiamo. San Francesco, che cosa insegna ai giovani oggi?
Beh, bella domanda. San Francesco insegna ad essere semplici. La semplicità di San Francesco è la cosa che penso che attiri di più nel suo modo semplice di fare le cose, che ha raggiunto tantissimi. Non ci sono stati confini per le sue opere di bene, quindi la semplicità di San Francesco è una cosa che nella società complessa di oggi penso dobbiamo ricordarci e dobbiamo fare nostra nella nostra quotidianità.
San Francesco insegna anche ad aver coraggio, a fare delle scelte controcorrente?
Beh sì, sicuramente proprio la semplicità ad oggi non viene considerata una cosa ordinaria, anzi se una cosa è semplice viene scartata di solito, non viene presa neanche in considerazione, quindi direi proprio di sì, è una scelta un po' controcorrente, non proprio ordinaria.
Abbiamo un pontefice che ha scelto come nome proprio Francesco.
Sicuramente è un segnale molto importante, il nome di Francesco come per il pontefice è una cosa che ci deve toccare e ci deve far riflettere per far capire che siamo in un momento di svolta e di cambio di passo magari per, anche proprio per la Chiesa.
Inizia la festa, una festa per San Francesco, una festa per voi giovani.
Assolutamente sì, buona festa a tutti.
Buona festa a tutti.
Buona festa.
E non
veramente
preoccuparti, sii felice, questo è il titolo del brano con cui stiamo per salutarci in questa prima parte sotto
prima
il
parte,
titolo di Radio
esatto.
Vaticana con voi, perché poi la nostra cronaca Marina su Francesco Live continuerà
intorno alle 11:30. Prenderemo la linea dalla mia trasmissione La Finestra del Papa, che sarà condotta a metà da Federico Piana da Roma, e metà invece la condurremo io e Giancarlo qui in
sarò un po' più ospite io questa volta
Ma no dai, alla fine più o meno.
E allora ecco l'esortazione a tutti voi che continuate a scriverci al 335 12 43 722: non preoccupatevi, siate felici, don't worry, be happy, Bobby McFerrin, da Giancarlo Lavella
e da Marina Tommarro.
Ma che dimentichiamo il nostro
Gabriele Di Domenico che questa mattina ci ha risolto tanti problemi, quindi
sicuramente. E un saluto anche a tutto lo staff che ci sta seguendo dalla Città del Vaticano.
Assolutamente.
Daniele Giorgi, Silvia Giovanrosa.
Esatto. Andrea De Angelis.
Andrea De Angelis e Gustavo Messina.
Esatto, e Gustavo Messina.
E insomma, una squadra di boss,
per forza.
Musica e a tra poco.
A dopo.
Took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate, don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on you.